Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Allerta rossa per il maltempo in Toscana e in Emilia Romagna, preoccupa il livello dell'Arno. Il ministro Musumeci firma la mobilitazione. In Veneto pioggia e neve, a Venezia attivato il MOSE. Ucraina, Putin incontra l'inviato americano Witkoff a Mosca, per il Cremlino cauto, ottimismo sulla fine del conflitto. Aggregazioni bancarie, arriva il via libera della BCE ad Unicredit a salire in Commerzbank. Produzione industriale in aumento a gennaio a più 3,2%, secondo l'Istat resta negativo il dato annuo a meno 0,6%. Sci, Federica Brignone trionfa nel Super G di La Twil ad un passo dalla Coppa del Mondo. Poi il calcio, in Europa avanti Lazio e Fiorentina, fuori la Roma sconfitta Bilbao dopo l'espulsione di Hummels stasera, l'anticipo della Serie A Genoa-Lecce. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Cominciamo con la situazione del maltempo che sta colpendo duramente in particolare il centro Italia, Toscana ed Emilia Romagna su tutte. L'allerta è diventata rossa in alcune zone della Toscana, lo era già dalla notte in Emilia Romagna. Il ministro per la protezione civile Musumeci ha firmato un decreto di mobilitazione straordinaria proprio per l'Emilia Romagna. Facciamo il punto con Andrea Ferro. Andrea, buongiorno.
Sì, buongiorno. Alluvione a Sesto Fiorentino, è esondato il torrente Rimaggio, acqua e fango nella piazza del mercato e nelle strade attorno, danni ingenti ai negozi con l'appello del comune a rimanere in casa e salire ai piani alti. Un'ora fa a Calenzano è esondato il Garille, allagamenti anche a Grassina e Ponte Aema. Insieme al livello sale la preoccupazione per tutti i corsi d'acqua tra Pistoia, Prato, Pisa e Firenze, e in queste province sale pure l'allerta da mezzogiorno, come dicevi, è rossa. La situazione dell'Arno a Ponte Assigna e Montelupo ha raggiunto un secondo livello di guardia. A Firenze la piena attesa nel pomeriggio, a Pisa nella notte. A Prato e Campi Bisenzio i sindaci hanno ordinato la chiusura dei negozi e la sospensione delle attività produttive. Sul nodo ferroviario di Firenze ora la circolazione dei treni è ripresa, anche se ci sono ancora convogli in ritardo, e sulla 1 in direzione Roma l'uscita di Calenzano è allagata e chiusa. Dalla Toscana all'Emilia Romagna, dove pure lì le piogge incessanti gonfiano fiumi e torrenti, ora a preoccupare sono il Lamone e gli affluenti del Reno. Una frazione ed Imola stamane è stata evacuata in seguito ad una frana, smottamenti anche nell'Appennino modenese, come dicevi, maltempo anche in Veneto e a Venezia attivato il MOSE. Per il momento è tutto, a te.
Grazie Andrea Ferro, e più avanti nel corso di Effetto Giorno torneremo a monitorare la situazione con collegamenti dal territorio. Adesso andiamo all'estero. Il presidente russo Vladimir Putin ha ricevuto ieri sera l'inviato americano Steve Witkoff e attraverso di lui ha trasmesso informazioni e segnali ulteriori a quanto viene riferito al presidente americano Donald Trump, e oggi dal Cremlino si parla di un cauto ottimismo su una soluzione del conflitto in Ucraina.
Cauto ottimismo è quanto esprime il portavoce del Cremlino Peskov dopo l'incontro a Mosca tra Putin e l'inviato della Casa Bianca Witkoff. Ieri il presidente russo non ha rigettato l'ipotesi di un cessate il fuoco, ma l'ha condizionato a un processo di pace duratura e di risoluzione delle cause della crisi, ha detto, aggiungendo poi quesiti relativi al riarmo di Kiev e la vigilanza sulla tregua, riaprendo in sostanza la trattativa con Trump, che in prima battuta ha definito le aperture dell'omologo russo promettenti ma incomplete. I dettagli delle richieste di Mosca arriveranno con la valigetta diplomatica di Witkoff e solo dopo è previsto un colloquio diretto tra i due leader. Il presidente ucraino Zelensky ha intanto rimarcato la sua disponibilità a trattare la pace, ma chiede che Mosca venga messa sotto pressione con ulteriori sanzioni. Tenuta fuori dal negoziato, l'Unione Europea ha oggi rinnovato proprio le sanzioni a individui ed entità russe con divieti di viaggio, di finanziamento e congelamento di beni. La nostra determinazione è decisiva, ha detto la presidente della Commissione von der Leyen. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Un aggiornamento anche dal Medio Oriente: Hamas ha annunciato ufficialmente di aver accettato la proposta degli Stati Uniti di liberare il soldato rapito Idan Alexander, che ha la cittadinanza americana, insieme ad altri 4 ostaggi che sono stati uccisi e hanno la doppia cittadinanza. Hamas ha affermato di confermare la volontà di iniziare i negoziati e raggiungere un accordo sulla fase 2 dell'accordo con Israele. E ora invece veniamo in Italia di nuovo con i numeri dell'economia. A gennaio l'Istat stima un rialzo della produzione industriale del 3,2% rispetto al mese precedente. L'indice generale su base annua resta negativo, con un calo che però inizia a ridursi dello 0,6%.
I dazi annunciati da Trump nei confronti dell'Unione Europea potrebbero avere effetti rilevanti sull'Italia. A tracciare il quadro sul futuro è l'Istat, in un focus sull'economia italiana. Nel 2024, rileva l'Istituto di Statistica, oltre il 48% del valore dell'export italiano è stato indirizzato al di fuori dell'Unione, una quota superiore a quelle tedesca, francese e spagnola. Tra i principali partner commerciali, gli Stati Uniti hanno assorbito circa il 10% delle vendite all'estero dell'Italia e più di un quinto di quelle di prodotti italiani destinati ai mercati extraeuropei. L'Italia, come la Germania e in misura minore la Francia, lo scorso anno ha registrato un avanzo commerciale nei confronti degli Stati Uniti, fornendo un forte contributo al surplus dell'Unione Europea. Meccanica, alimentare, bevande, tabacco, pelli, accessori, tessile, abbigliamento e mezzi di trasporto sono i prodotti italiani più rilevanti. A gennaio, intanto, la produzione industriale, rileva l'Istat, è aumentata del 3,2% rispetto a dicembre, ma è scesa dello 0,6 su base annua, una flessione tendenziale più contenuta ma sempre in discesa da 24 mesi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Unicredit ha ricevuto l'autorizzazione della Banca Centrale Europea ad acquisire una partecipazione diretta in Commerzbank fino al 29,9%. La tempistica per decidere se procedere o meno con una potenziale aggregazione con Commerzbank, scrive oggi in una nota Unicredit, si estenderà probabilmente ben oltre la fine del 2025. E ora parliamo del via libera arrivato dal Consiglio dei Ministri di ieri all'Election Day per i 5 referendum. Si voterà l'8 e il 9 giugno, giornate di ballottaggio delle comunali, un voto consentito anche questa volta ai fuorisede.
Sono 124 i comuni coinvolti dalla tornata elettorale del 25 e 26 maggio, la maggior parte di piccole e medie dimensioni. Tra i capoluoghi più popolosi chiamati al voto ci sono Genova e Taranto. Il Consiglio dei Ministri ieri ha dato il via libera anche all'Election Day, con il voto sui 5 referendum, 4 promossi dalla CGIL sul lavoro e uno per dimezzare da 10 a 5 gli anni di residenza in Italia per chiedere la cittadinanza. Si terrà nei giorni del ballottaggio, l'8 e il 9 giugno, una data a scuole ormai chiuse che non è piaciuta ai referendari che annunciano proteste. Il decreto contiene anche le misure per il voto dei fuorisede. Potranno votare per i referendum, ma non per le comunali, gli elettori che per motivi di studio, lavoro o cure mediche sono temporaneamente domiciliati per un periodo di almeno 3 mesi in un comune diverso da quello di residenza. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora un aggiornamento anche per quanto riguarda la situazione ai Campi Flegrei. Proseguono le verifiche di stabilità in tutto il napoletano, 182 i controlli completati dopo il forte sisma di magnitudo 4.4 dell'altra notte.
Le verifiche strutturali non sono state ancora terminate in 24 ore. I vigili del fuoco hanno fatto 182 verifiche di stabilità dopo la scossa di magnitudo 4.4 nell'area dei Campi Flegrei. Per coprire tutte le richieste pervenute tra il quartiere di Bagnoli a Napoli, i comuni di Bacoli e Pozzuoli, bisognerà arrivare a 260. Mentre i cittadini attendono di conoscerne gli esiti, il ministro della Protezione Civile Musumeci procede a una verifica del piano di evacuazione in caso di rischio vulcanico, sebbene non ci siano segnali di imminenti eruzioni, e valuta diversi aspetti legati al rischio sismico, quindi al bradisismo. Importante anche in queste ore l'attivazione di zone di attesa e accoglienza per i cittadini evacuati in luoghi sicuri. Mostra perplessità sull'ex base NATO di Bagnoli, secondo me è un po' troppo vicina alla zona rossa, dice, e punta il dito su ciò che non è stato fatto nei decenni.
Serve una ferma e determinata volontà del governo per dire: abbiamo la necessità di capire tutti come comportarci nel caso in cui si dovesse presentare una scossa di una certa violenza.
Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
Il Ministero della Salute ha disposto un'ispezione su un caso di mala sanità in Sicilia all'ospedale di Castelvetrano, nell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, per un caso di gravissimi ritardi nella consegna di esami istologici.
Oltre 3.000 referti non consegnati ai pazienti, soprattutto esami istologici per verificare l'eventuale presenza di tumori, con la conseguenza di un centinaio di diagnosi tardive di cancro. È successo nell'azienda sanitaria provinciale di Trapani, in Sicilia, dove la regione aveva già disposto una sua ispezione, la cui documentazione è stata visionata in anticipo da Repubblica, che ne ha dato notizia. Secondo l'azienda sanitaria, i ritardi sarebbero dovuti a una carenza di medici specialisti in anatomia patologica. I dati aggiornati a dicembre del 2024 dicono che nell'azienda sono attivi 3 dirigenti medici su 9 previsti, e gli ultimi 3 bandi pubblicati per l'assunzione di 4 nuovi dirigenti si sono conclusi senza candidature. Il caso è esploso proprio con la denuncia di una donna che aveva scoperto un tumore in stadio avanzato con mesi di ritardo. Ieri il ministro della Salute Schillaci ha annunciato l'invio di una delegazione di ispettori per verificare le ragioni dei ritardi nella consegna dei referti e le conseguenze sulla salute dei pazienti. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
La Toscana diventa la prima regione in Italia a regolamentare il suicidio medicalmente assistito, dopo infatti il ricorso bocciato dal Collegio di Garanzia. La legge sarà operativa da aprile, con il governo Meloni che avrà ancora 60 giorni per decidere se impugnare o no la norma.
Il presidente della regione toscana, Eugenio Giani, ha promulgato la legge sul fine vita dopo il via libera definitivo del Collegio di Garanzia, che ha respinto il ricorso presentato dal centrodestra. Ora le ASL toscane dovranno costituire entro 15 giorni le commissioni mediche ed etiche che valuteranno le domande. Ci si aspetta l'operatività già dai primi di aprile. Si tratta della prima legge italiana che disciplina il suicidio medicalmente assistito, ispirata alla proposta dell'associazione Luca Coscioni, l'attivista dei radicali italiani morto nel 2006 di sclerosi laterale amiotrofica. Il percorso per i pazienti, dalla richiesta all'ASL fino alla somministrazione del farmaco, durerà al massimo 37 giorni. Il governo nazionale, invece di giorni, ne avrà 60 da adesso per impugnare la norma e sollevare dubbi di costituzionalità. Secondo il centrodestra, infatti, una legge di questa portata va oltre i poteri regionali. Ivan Torneo, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Siamo alla pagina sportiva con lo sci in primo piano. Federica Brignone ha vinto il super gigante di La Tuile in Val d'Aosta, avvicinandosi in maniera decisiva alla vittoria della Coppa del Mondo generale. Seconda al traguardo oggi Sofia Goggia, con un ritardo di solo un centesimo. Ora Brignone ha 1.454 punti in classifica, ben 382 in più della svizzera Lara Gut Berami, oggi arrivata quarta, quando si devono ancora correre solo le finali di Beaver Creek, dove sono previste 4 gare, sono in palio 400 punti. E poi lo sport con il calcio con i verdetti dell'Europa e della Conference League. Avanti la Lazio e la Fiorentina, che conquistano i quarti di finale, mentre è fuori la Roma, sconfitta a Bilbao dopo l'espulsione di Hummels. Stasera si gioca tra l'altro l'anticipo della Serie A, Genoa-Lecce.
Va fuori la Roma, avanzano Lazio e Fiorentina, e a due volte il giovedì del calcio italiano in Europa. Ai quarti di finale si qualificano solo Baroni e Palladino, mentre Ranieri deve salutare, sconfitto a Bilbao e condannato in una partita segnata dal grave errore di Hummels e poi dominata dai baschi. 3-1 il finale al San Mamés, nel match che contava a doppio anche per la corsa tra Italia e Spagna nel ranking UEFA. Doppietta di Nico Williams e rete di Berchiche per l'Athletic Bilbao, solo Paredes su rigore a tempo quasi scaduto per la Roma, che all'andata aveva vinto 2-1 e che è rimasta in inferiorità numerica dopo 10 minuti per il rosso del difensore tedesco. La Lazio va avanti e ora giocherà contro il Bodo Glimt, ma che sofferenza all'Olimpico. 1-1 il risultato, botta e risposta tra Sulz e Romagnoli nella ripresa. Biancocelesti che stanno pagando la fatica e sono poco brillanti. Meglio la Fiorentina, che ha ribaltato la sconfitta subita da Atene battendo 3-1 il Panathinaikos. Mandragora e Gudmundsson nel primo tempo, Ken e rigore di Ioannidis nella ripresa. Nei quarti di Conference League ad aprile, i viola se la vedranno con gli sloveni del Celje. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 14 minuti, ci fermiamo per il break, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Allerta rossa per il maltempo in Toscana ed Emilia-Romagna. In Veneto pioggia e neve, a Venezia attivato il MOSE. Ucraina, Putin incontra l'inviato americano Witkoff a Mosca per il Cremlino cauto, ottimismo sulla fine del conflitto. Aggregazioni bancarie, arriva il via libera della BCE ad Unicredit a salire in Commerzbank. Produzione industriale in aumento a gennaio più 3,2% secondo l'Istat, dato che resta negativo su base annua meno 0,6%. Poi il calcio con i verdetti europei, avanti la Lazio e la Fiorentina, fuori la Roma dai quarti di finale di Europa Conference League. Stasera invece l'anticipo della Serie A Genoa-Lecce. Eccoci qua, 13:17 minuti e 30 secondi in questo momento, cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi, 349-238-6666, come sempre potete scrivere per stare con noi anche oggi, venerdì 14 marzo, e commentare tutte le notizie di oggi. Saluto il presidente della regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, in collegamento con noi. Buongiorno De Pascale, benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Allora, le chiedo subito com'è la situazione, come sta andando, perché ieri notte, insomma, alle prime ore di questa mattina, la situazione sembrava più grave in Emilia-Romagna. Adesso poi la forte ondata di pioggia sta interessando molto fortemente anche la Toscana, dove è salita l'allerta rossa, l'abbiamo raccontato pochi minuti fa, però anche lì da voi ci sono zone particolarmente a rischio. Presidente, com'è la situazione oggi?
La situazione in questo momento su alcuni bacini è molto preoccupante. Le piogge molto intense sono state al confine fra la Romagna e la Toscana. Per dire, da noi hanno colpito il bacino del Lamone, principalmente il comune di Marradi, che è amministrativamente in Toscana ma è geograficamente in Emilia-Romagna di fatto, e in questo momento tutto il bacino del Lamone è fortemente a rischio. Abbiamo già superamenti di soglia rossa in due punti, e poi il bacino va verso la città di Faenza, la pianura fino a Ravenna, dove ci sono stati ovviamente tantissimi danni anche negli ultimi anni, e quindi tutti i comuni sono impegnati nel dare l'allerta. Attivata la protezione civile, abbiamo ovviamente questa mattina lavorato tanto anche con il Dipartimento Nazionale, vi ringrazio anche per questo spazio, perché sì, l'evento inizialmente le previsioni lo avevano spostato un po' più sul bolognese, che comunque ha avuto eventi di pioggia, che ha diversi superamenti di soglia, però in questo momento il bacino idrografico più pericoloso è quello del Lamone, quindi è un'occasione anche per informare la popolazione, diciamo, di tutti quei territori, di prestare la massima attenzione e di monitorare tutte le indicazioni che vengono fornite dai comuni.
Ecco, a proposito della situazione del bolognese, che ieri ci sono state anche delle evacuazioni precauzionali di alcune famiglie perché si temeva, soprattutto ai piani bassi, che potesse essere peggiore la situazione. Lì la notte è trascorsa tranquillamente?
Cioè, tranquillamente. Allora, in realtà diciamo, gli eventi di questa notte, che pure sono stati intensi, stanno dando e hanno dato superamenti di soglia 2, quindi eventi di media intensità, mentre invece le piogge molto molto violente sono state nella mattinata nel bacino romagnolo, e quindi anche questo lo dico, in molti territori la piena che sta passando adesso non è quella che fa paura, ma è quella che arriverà nel pomeriggio. In particolare, ripeto, nel bolognese invece gli eventi di pioggia sono stati solo nella fase notturna, e al momento abbiamo qualche situazione localizzata da monitorare con attenzione, però purtroppo i danni maggiori, ovvero le criticità maggiori, ce le abbiamo più a sud.
Ecco, lei diceva che è nelle prossime ore che, soprattutto andando verso Faenza, per quanto riguarda il Lamone, insomma, nelle prossime ore si concentrerà l'attenzione. C'è un orario di punta in cui è previsto il passaggio di queste piene, o non avete questo genere di stime, Presidente?
No, sono stime che abbiamo. È chiaro che è un tragitto molto lungo, quindi dobbiamo immaginare che dalla metà del pomeriggio possa essere interessata dal picco di piena la città di Faenza, e poi proseguendo nella serata andare verso Bagnacavallo e Ravenna, quindi sarà un evento dinamico durante tutto il corso della della giornata. Ora siamo ancora la piena sta salendo nelle colline sopra Faenza e piano piano, anzi non piano ma con una certa velocità, sta scendendo verso la pianura.
Ecco, vi aggiorno anche per quanto riguarda giusto 30 secondi, Presidente De Pascale, anche la Toscana, perché è giusto ricordarlo. Allora, ci sono strade interrotte per alcune frane, per esempio nel Pisano. Qua in Toscana l'allerta è diventata rossa nella tarda mattinata di oggi nelle zone di Firenze, Prato, Pistoia e proprio Pisa. Preoccupa il livello dell'Arno, che ha superato il primo livello di guardia tra Firenze e anche alcune zone, diciamo, a scendere verso il mare. E poi ci sono state due esondazioni, una a Sesto Fiorentino e una a Calenzano. Ce l'ha raccontate poco fa Andrea Ferro, una frana. Poi nell'Aretino è stata soccorsa ieri sera una famiglia, ma non è successo niente di preoccupante. Senta, Presidente De Pascale, l'ultima cosa che le chiedo è la mobilitazione generale che è stata firmata oggi dal ministro Musumeci, quindi è stata allertata la Protezione Civile Nazionale, se abbiamo ben capito, che tipo di aiuto e di situazione vi aspettate?
Purtroppo ormai abbiamo maturato una certa esperienza in questi casi, quindi già da ieri avevamo avanzato la richiesta, a cui il ministro Musumeci ha risposto prontamente. Significa avere già in loco personale della Protezione Civile Nazionale, le colonne mobili e soprattutto le squadre di soccorso, che in particolare in un'alluvione significa attivare sia chi può intervenire con natanti e quindi con mezzi che possono intervenire in salvataggio delle persone, sia dall'altra parte anche attivare tutta la parte di soccorso aereo, dove diverse forze dello Stato, forze armate dello Stato concorrono al search and rescue e alle attività di recupero delle persone. Quindi chiaro che sono attivazioni che uno spera sempre di richiedere, sperando che siano inutili, esatto, nel senso che non servano, però è fondamentale, perché se tutto questo sistema viene già attivato e allertato il giorno prima, poi laddove sia necessario utilizzarlo ha dei tempi di pochi minuti per poter entrare in funzione.
Ed è naturalmente,
se invece non viene fatto con anticipo, certo, dopo comunque servono i tempi logistici per poter partire, quindi è fondamentale. E ringrazio, perché ovviamente la Protezione Civile Nazionale ci ha dato pieno supporto già dalla giornata di ieri.
Va bene, io ringrazio il presidente dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale, e insomma buona giornata, speriamo, insomma buon lavoro, soprattutto speriamo che passi liscia la piena del Lamone. Mi collego anche con il sindaco di Sesto Fiorentino, Lorenzo Falchi, che è in collegamento con noi, lo ringrazio, buongiorno e benvenuto.
Salve a voi.
Allora, abbiamo saputo poco fa che c'è stata un'esondazione del torrente Rimaggio nel vostro comune, corretto? Com'è la situazione,
sì,
sindaco?
Sì, è il torrente, il fiume che scorre lungo tutta la città, in particolare all'altezza del centro cittadino, in Piazza del Mercato, il ponte che divide in due la piazza, diciamo, non riusciva ad accogliere la quantità impressionante di acqua che scendeva, e quindi lì il fiume è esondato e ha occupato le vie e le strade limitrofe. Per fortuna l'acqua riesce a defluire, ma nei momenti in cui usciva più forte era una corrente molto molto forte. Non ci sono e non ho notizie di feriti o di persone in particolare difficoltà. Forze dell'ordine, polizia municipale, vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente, tempestivamente, hanno risolto alcune situazioni di pericolo immediato. Adesso stiamo monitorando la situazione, ho firmato l'ordinanza per imporre l'evacuazione delle attività a pian terreno, quindi delle attività commerciali a pian terreno e di quelle abitazioni nei pressi dei corsi d'acqua che non hanno piani oltre a quello terreno, insomma, oltre ovviamente a evitare cantine, certo, garage e quanto sia sotto il livello della strada.
Va bene, io la ringrazio, Lorenzo Falchi, lo ricordo, sindaco di Sesto Fiorentino, insomma ci ha raccontato anche lui la situazione, che al momento è questa, con l'esondazione in alcuni tratti del Rimaggio che attraversa la città. Il tutto avviene con questa forte concentrazione di pioggia. In Toscana sono caduti da 80 a 140 mm di pioggia, mentre al sud c'è il sole che imperversa, c'è un'ondata di caldo africano con punte di oltre 23-24 gradi, è una situazione che i meteorologi e i climatologi definiscono non normale. Ora preparatevi anche oggi a sentire commenti dei soliti noti che diranno: beh, ma è normale, la primavera c'è il sole e la pioggia che si alternano. Ma certo, ma il punto non è che si alternino il sole e la pioggia o che convivano in pochi, diciamo, chilometri di distanza. Il punto sono gli estremi che si toccano, cioè 25 gradi di temperatura oggi in Calabria. Vi sembra tutto normale? Questo livello di concentrazione di piogge, ancora una volta, in questi stessi territori qua, vi sembra tutto normale? Come sempre, mi sembra, da quel che ho capito, diciamo con umiltà, che quello che conta è un concetto statistico. Non è il caldo e la pioggia, ma è gli estremi toccati, i punti, insomma, di intensità toccati da questi fenomeni. E vedremo poi, insomma, come evolverà anche questa cosa dal punto di vista meteorologico, ma insomma ci sono informazioni meteo anche su Radio 24. Adesso invece un appuntamento che vi vogliamo raccontare e riguarda i giochi mondiali invernali Special Olympics Torino 8-15 marzo. Oggi Giorgia Meloni si è recata a Torino proprio per partecipare a questa alla grande organizzazione sportiva al mondo per persone con disabilità intellettiva, 3.000 volontari, 1.500 atleti provenienti da 100 paesi del mondo, ce li racconta Cristina Carpinelli.
Special Olympics Spain. Gli
atleti chiamati in pista per la gara di slalom gigante sono accolti dal tifo di amici e parenti venuti da ogni parte del mondo. Siamo anche noi a bordo pista a respirare a pieni polmoni l'entusiasmo di questo mondiale Special Olympics che quest'anno si è svolto in Italia, a Sestriere. 1.500 atleti con disabilità cognitiva affiancati da 3.000 volontari provenienti da 100 paesi diversi, 8 discipline sportive tra cui sci alpino, sci nordico, snowboard, corsa con le racchette da neve e pattinaggio artistico su ghiaccio, un'energia che travolge quella che arriva da chi partecipa a questi mondiali.
La gara è andata bene, mi chiamo Lisa Guerrera, ho fatto il gigante. Mi piace un sacco anche conoscere altre persone e mi sto divertendo.
Io mi chiamo Enrico, io scio, io lavoro nella cooperativa BTV da un anno.
Io sono il capo delegazione della squadra dello sci alpino, sono Carla Martinelli. Sono una volontaria, da più di 30 anni faccio il tecnico. 30 anni fa era difficile, era anche difficile far passare l'idea che le persone con disabilità potessero fare sport. Sembrava un po' un accanimento, mentre invece in realtà loro si divertono e hanno delle vere abilità.
Well, I'm a ski instructor in Vail, Colorado, and I...
Mindy è una delle allenatrici del team che arriva dagli Stati Uniti. Mi racconta dell'emozione che prova nel vedere che molti degli atleti che ha seguito sono qui in gara oggi.
Luca Nannini, l'emozione di essere qua, di essere insieme a tutti gli atleti del mondo.
Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E vi ricordo che di Special Olympics si occupa anche la puntata di Storie dal Sociale, in onda domani su Radio 24 alle 11:15. Noi invece alle 13, quasi 30 minuti, siamo arrivati alla prossima pausa, ci risentiamo tra poco.
Effetto giorno.
Con le notizie di oggi, allerta rossa per il maltempo in Toscana ed Emilia Romagna, esonda il torrente di Maggio a Sesto Fiorentino, preoccupa il livello dell'Arno e il Lamone. In Emilia Romagna il ministro Musumeci firma la mobilitazione, neve e pioggia in Veneto, a Venezia attivato il MOSE. Ucraina, Putin incontra l'inviato americano Witkoff a Mosca, il Cremlino dice c'è cauto ottimismo sulla fine del conflitto. Produzione industriale in aumento a gennaio più 3,2%, secondo l'Istat. Sci Federica Brignone trionfa nel Super G di La Tuile, a un passo dalla Coppa del Mondo. Venerdì 14 marzo, sono le 13:36 minuti, ecco la classifica delle buone notizie, le migliori della settimana scelte per voi. Vediamo se riusciamo in questi pochi minuti a cambiare un po' rotta della cronaca, vediamo se riusciamo a essere convincenti. Quinto posto, cominciamo così. TikTok potenzia le misure per adolescenti e i loro familiari. Nuove funzioni personalizzabili per la gestione del tempo speso sulla app, visibilità dei contatti degli adolescenti e anche uno strumento per favorire la disconnessione serale. Sono alcune delle novità, lo sapete, è un tema che seguiamo perché insomma queste potentissime piattaforme possono fare di più per tutelare anche e soprattutto gli adolescenti, tutta una serie di conseguenze che conosciamo, abbiamo raccontato tante volte, potenzialmente anche molto negative. Qui c'è un'iniziativa, abbiamo parlato di YouTube altre volte, insomma TikTok inizia a muoversi in questo senso, prendiamo questa iniziativa per quello che è, c'è un miglioramento che andrà verificato e che sicuramente dovrà anche essere intensificato. Intanto i genitori, tra le varie cose, potranno accedere ai contatti della rete sociale degli adolescenti iscritti su TikTok e anche fare tutta una serie di altre cose, compreso controllare il tempo di utilizzo e favorire la disconnessione in alcune fasce della giornata. Quarto posto, in questo caso parliamo di una scoperta scientifica in campo medico. È uno studio clinico di un ospedale americano, il Massachusetts Eye and Ear, pubblicato dalla rivista Nature Communications. Un trattamento sperimentale basato su cellule staminali si è dimostrato in grado di riparare i danni alla cornea, danni che fino ad ora erano considerati irreversibili. Le cellule staminali prelevate dall'occhio sano, coltivate in laboratorio per 2-3 settimane, poi trapiantate chirurgicamente nell'occhio lesionato, dove la cornea era lesionata, sono state testate su 14 pazienti, nei quali si sono rivelate efficaci nel 92% dei casi a 18 mesi dal trapianto. E quindi un ottimo risultato, naturalmente è un risultato embrionale perché parliamo di uno studio con ancora un numero molto limitato di pazienti. Terzo posto, qua siamo a una notizia proprio di oggi ed è questa, abbiamo già raccontata nella prima parte di Effetto Giorno, economia, andamento della produzione industriale che come sapete è in calo da più di 20 mesi consecutivi, ebbene il calo tendenziale non è cambiato purtroppo, ma a gennaio c'è una buona notizia perché la produzione industriale a gennaio ha segnato un aumento del 3,2%, un aumento importante. L'indice quindi generale su base annua resta negativo dello 0,6%, ma ci si avvicina all'inversione di tendenza, cioè quando poi la produzione industriale tendenziale diventerà positiva. Aspettiamo fiduciosi. Secondo posto, una notizia di ambiente che è questa. Crescono in Italia i comuni classificati plastic free, quelli che hanno adottato pratiche virtuose nella raccolta dei rifiuti, ma anche specifiche attività di riduzione della plastica inutile o monouso, come per esempio l'uso delle stoviglie di metallo nelle mense scolastiche. Una crescita questa dei comuni plastic free che ha portato il numero totale da 49 comuni nel 2022 a 122 quest'anno a conferire il riconoscimento a Plastic Free Onlus, un'organizzazione di volontariato nata proprio nel 2019. A guidare la classifica, chi è? Delle amministrazioni più virtuose, l'Abruzzo, con 16 comuni plastic free premiati. Seguono la Sicilia, 14, poi Puglia e Veneto, con 12 comuni ciascuno. Primo posto. Al primo posto, questa notizia qua, vediamo se la trovo, eccola qua. Più servizi in farmacia, ancora una volta, ne abbiamo già parlato, era già andata sul podio questa notizia qualche mese fa. Questa volta parliamo di un'intesa della Conferenza Stato-Regioni con le farmacie che recepisce una legge nazionale e viene aggiornato l'accordo collettivo in base al quale le 19.000 farmacie private, 1.700 farmacie pubbliche in Italia faranno tutta una serie di servizi per il cittadino, dalla prenotazione di visite alla somministrazione di vaccini, cose che in alcuni casi si fanno già ma che diventerà una questione sistematica, test diagnostici, telemedicina ed altre prestazioni professionali. E allora, noi dovevamo collegarci con un ospite per parlare di questo, ma il presidente di Federpharma, credo che stia guidando, No, non lo so, abbiamo fatto cenere, ma non riusciamo a collegarci con lui e quindi niente, insomma, questa notizia qua che volevamo, diciamo, regalarvela venerdì 14 marzo alle 13.42 e approfondirla, insomma, mi sa che è rimandato l'appuntamento, direi di sì, va bene. Allora, se non c'è il presidente di Federpharma, andiamo avanti con le altre notizie. Direi che anticipiamo leggermente la pausa e poi torniamo perché c'è una parte dedicata alla Germania.
Effetto giorno.
Allora, in Germania sono giorni cruciali questi qua per la politica nazionale, perché se in Europa, a Bruxelles, si parla di Rearm Europe, a Berlino si parla molto concretamente di un piano, un mega piano di investimenti per il settore delle armi, anche per rilanciare l'economia. Se ne sta occupando la nascente maggioranza guidata dal cancelliere in pectore Merz, e noi ne parliamo con Tonia Mastrobuoni, corrispondente della Repubblica dalla Germania. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, grazie.
Allora, diciamo giorni cruciali, ore cruciali, perché per far passare questo mega piano di investimenti, che adesso ci racconterai anche in che cosa consiste, occorre però, e questo è il punto, una riforma costituzionale, da quando la Germania ha inserito, no, il vincolo del pareggio di bilancio in Costituzione, e quindi sono in corso delle manovre parlamentari, perché ci vuole una soglia più alta di voti che non, diciamo, la maggioranza che sta nascendo. Tonia, le ultime notizie e poi arriviamo anche al piano.
Esatto, dopo il voto è emerso che nel nuovo Bundestag, che si insedierà il 25 marzo, ci sarà una minoranza di blocco costituita dall'AfD, dall'ultradestra e dalla Linke, quindi sarà molto più complicato far passare un piano come quello che ha in mente Merz e che ha concordato con il capo dei socialdemocratici, la Stringbein, no? Loro stanno anche parallelamente, stanno anche negoziando ovviamente per fare il contratto di coalizione per il futuro governo di grande coalizione. Però in questo frangente in cui c'è ancora un vecchio Parlamento, il vecchio Parlamento in cui bastano i voti della CDU, della SPD e dei Verdi per raggiungere questa maggioranza, ebbene, Merz ha appunto annunciato il suo piano, che è un piano in qualche modo triplice. Da un lato c'è un piano di investimenti da 500 miliardi di euro, che è quello chiesto dalla SPD.
Sì.
La SPD, per dare il via libera, diciamo, alle intenzioni di Merz, ha detto: benissimo, però voi ci date i soldi anche per rilanciare l'economia e queste infrastrutture dove c'è un gap di investimenti da anni e anni che denunciano tutti gli economisti, no? Quindi 500 miliardi sono, diciamo, la dote per la SPD, però è una dote molto importante per la Germania, per la ripartenza, perché, come sai anche tu, la Germania rischia il terzo anno di recessione, che sarebbe un inedito, cioè non è mai successo dopo la Seconda, certo, Guerra Mondiale. Il secondo punto del piano è una deroga del freno al debito per tutte le spese che vanno sopra l'1% del PIL dedicato alla difesa. E su questo appunto Merz ha insistito molto e la SPD è d'accordo, perché lo stesso Boris Pistorius, che è il ministro uscente della difesa, ha sempre detto che lui vorrebbe raggiungere il 3% di spesa per la difesa, quindi dall'1 al 3, diciamo, tutto questo 2% verrebbe tolto, cioè verrebbe, diciamo, risparmiato da questo vincolo del freno al debito, che in Germania è dello 0,35%, quindi la Germania può fare solo 0,35% di disavanzo, altrimenti scatta questa tagliola. E qui arriviamo al terzo punto, che riguarda, sì, le regioni e i comuni. Cioè, le regioni e i comuni in questo momento hanno un pareggio di bilancio molto più severo rispetto al livello federale, ai governi, perché loro devono fare proprio il zero deficit, cioè la Schwarze Null. Quindi ai comuni e alle regioni verrebbe concesso d'ora in poi, se avvenisse questa modifica, di spendere anche loro fino allo 0,35% di deficit. Quindi è un allargamento delle maglie di spesa anche per gli enti locali. Quindi questo piano in tre punti è stato presentato da Merz, che però, quando l'ha presentato, sì, insieme alla SPD, ha fatto un errore clamoroso.
Quale?
Perché lui ha bisogno, ce lo siamo detti, l'hai detto anche tu, dei 2/3 del nuovo Parlamento, quindi del voto dei Verdi. Invece di chiamare, appena raggiunto l'accordo con la SPD, i Verdi e negoziarlo con loro e poi andare in conferenza stampa ad annunciare il piano, lui ha lasciato un messaggio in segreteria a una delle cappe dei Verdi, la deputata Hasselmann, e poi è andato in conferenza stampa e ha detto: abbiamo l'accordo. Beh, ovviamente i Verdi si sono infuriati e hanno fatto una conferenza stampa subito dopo dicendo: noi quel piano non lo votiamo. E adesso siamo nella situazione paradossale che Merz deve supplicare i Verdi di approvare un piano con delle proposte che i Verdi hanno sempre fatto e Merz ha sempre rifiutato. Cioè Merz non voleva cambiare il pareggio di bilancio, lo voleva cambiare i Verdi, ed è oggi quello che i Verdi ritroveranno a Merz.
Una situazione paradossale, certo, nella quale Merz si trova ad aver cambiato posizione senza aver poi dialogato politicamente con i Verdi, che adesso invece gli sono necessari e che questa cosa la sostenevano da prima. Tonia Mastrobuoni, ti chiedo su questo punto, cioè cosa, perché insomma, leggiamo un po' da voi cronisti che si sta trattando coi Verdi sul capitolo del clima, cioè allargare ancora un po' questo piano che è già enorme. Quindi abbiamo le armi, abbiamo le infrastrutture, un piano da centinaia di miliardi di euro di investimenti, e poi c'è anche il capitolo clima su cui stanno trattando.
Allora, ieri è cominciata la discussione al Bundestag, nelle commissioni c'è stata una discussione anche in aula. In questa discussione in aula è emerso, lo ha detto lo stesso Merz, che Merz 50 di quei 500 miliardi del famoso fondo extra bilancio che aveva contrattato con la SPD verranno dedicati al clima. Ma in più c'è un altro aspetto che chiedevano i Verdi, e cioè: quando noi parliamo di spese per la difesa, cosa intendiamo? E i Verdi hanno detto: quelle spese per la difesa non possono essere solo per spese militari e di armi. Sì. Noi dobbiamo rafforzare anche i servizi segreti, la protezione civile, costruire una seria difesa contro i cyberattacchi. Insomma, loro vogliono che questo concetto di difesa sia un po' allargato. Anche questo lo hanno ottenuto. Dopodiché, siccome adesso tengono un po' duro, devono puntare i piedi anche per salvare la faccia, no, rispetto a questo scivolone diplomatico che Merz ha fatto, sì, loro un po' devono tenere il punto. Quindi ieri hanno chiesto anche una cosa in più. Ci hanno chiesto i 500 miliardi del famoso fondo extra bilancio devono essere aggiuntivi, cioè non devono essere stanziati per pagare progetti già preventivati, già in qualche modo programmati dal governo, no? Che non dovrebbe essere una proposta troppo difficile da esaudire. E la seconda richiesta che loro fanno, loro dicono: noi vogliamo che l'esenzione dal freno al debito, cioè che l'eccezione freno al debito parta dall'1,5% e non dall'1% di spesa per la difesa. Perché? Perché loro dicono, io ho parlato ieri a quattro occhi con una leader dei Verdi e lei mi ha detto: è molto semplice, quello 0,5% in più che noi chiediamo e che dovrebbe essere quindi ricavato dal bilancio, sono tutti regali, tutte mance elettorali alla CSU, quindi al socio bavarese della CDU. Quella CSU di Marco Söder che ha speso tutta la campagna elettorale a insultare i Verdi. Quindi i Verdi dicono: benissimo, se siamo tutto il tempo a insultarci, e adesso noi non vogliamo darti quello 0,5% di mancia elettorale.
Ma scusami Tonia Mastrobuoni, l'ultima cosa che ti voglio chiedere però a questo punto è anche un giudizio forse da parte tua, visto che in Italia parliamo tanto di questo Rearm Europe con giudizi che si dividono se si tratti di difesa comune europea o di spesa dei singoli stati. Per quanto riguarda questo mega piano tedesco, cosa ti senti di dire?
Allora, il piano tedesco ha un nome veramente infelice, perché che una presidente della commissione tedesca chiami un piano Rearm è veramente un po', no? Non è molto intelligente. D'altra parte noi abbiamo usato degli eufemismi, voglio ricordare la grande lezione di Viktor Klemperer che diceva: gli eufemismi erano qualcosa che usavano anche i nazisti, no? Soluzione finale, eccetera. Quindi non usiamo degli eufemismi a cavolo, insomma di fatto si tratta di un piano di riarmo, chiamiamolo piano per la difesa. Abbiamo chiamato missioni di pace delle missioni che erano in realtà anche difensive, no? Non aggressive, non offensive, ma difensive e in teatro di guerra. Quindi vabbè, chiamiamolo con un altro nome. 150 di quei 800 miliardi famosi sono soldi che la Commissione europea stanzierà per progetti comuni, quindi è già, diciamo, in luce un progetto di difesa comune. Gli altri 650 miliardi sono i soldi che i paesi europei potranno spendere al di là del patto di stabilità. Io ripeto, trovo un po' pelose queste discussioni che ci sono state in Italia, solo in Italia peraltro, perché vorrei ricordare che in Germania la SPD e i Verdi, cioè i due partiti progressisti, hanno assolutamente capito l'urgenza del momento, il fatto che il partner transatlantico più importante degli Stati Uniti abbiano voltato le spalle all'Europa, che siamo senza uno scudo, senza niente, hanno capito l'urgenza in tutti i paesi. Voglio dire, Sanchez, che è l'idolo della sinistra, no, europea, ha detto: non solo noi dobbiamo riarmare l'Europa, ma si è detto anche disponibile a mandare truppe in Ucraina. Quindi siamo l'unico paese dove c'è questa discussione un po', secondo me, assurda, oltretutto che dimentica il fatto che la Commissione europea è stata capace in passato anche di piani molto generosi per, non so, stimolare la crescita, no? Pensiamo al recovery fund, che è andato soprattutto a beneficio dell'Italia. Quindi non è vero, anche tutta questa dicotomia che viene creata artificialmente: se voi spendete per la difesa non spendete per il welfare, ma chi l'ha detto? E poi tutti questi anni dov'è la spesa per il welfare che l'Italia avrebbe potuto fare? Sono stati buttati centinaia di miliardi per cose assurde, per corruttele. Il welfare è una cosa seria, però va costruita appunto con un progetto politico.
Tonio Mastrobuoni, grazie, presto, alla prossima.
Grazie a voi.
E va bene, siamo quasi in chiusura, c'è ancora un minuto prima di chiudere. Intanto un aggiornamento, perché arrivano alcune agenzie che riferiscono di media tedeschi che parlano proprio di un accordo che sarebbe stato raggiunto tra la CDU e la SPD e i Verdi tedeschi su questa modifica della Costituzione di cui abbiamo appena parlato proprio con Tonio Mastrobuoni, per sbloccare l'ingente piano di investimenti sulla difesa e sulle infrastrutture. Insomma, ci sarebbe un semaforo verde. Abbiamo ancora 30 secondi prima di chiudere. Allora, un paio di messaggi. A 28 gradi in questo momento a Palermo, dice un ascoltatore. Abbiamo parlato in apertura della situazione del maltempo in Emilia Romagna. L'Italia è divisa in due, perché al sud ci sono temperature 10 gradi sopra la media. E poi ancora alla foce della Pesa a Montelupo, un ascoltatore manda una foto, ore 13:25, Arno pieno che inizia a rincollare. Lo seguiremo più avanti nelle prossime edizioni del giornale radio e dei programmi. Adesso ci fermiamo per la puntata di oggi. Alessandro Schirano in redazione, Filippo Reggi regia, Alessio Maurizio in studio. A tra poco per gli aggiornamenti. Ciao a tutti, buona giornata.